redigio.it e la storia continua. Questo è uno speciale su Milano Sforzesca. Cicco Simonetta all'ombra del Duca. Matrimoni di interesse. Non ignaro alle ostilità che suscitava, Cicco cercò anche di radicarsi nel contesto del Ducato, come mostrano ad esempio le sue scelte matrimoniali e a quelle dei suoi familiari. Nel 1452 infatti sposò niente meno che una Visconti, e cioè Elisabetta, figlia di Gaspare del ramo dei Visconti di Ierago, mentre i suoi fratelli Giovanni e Andrea si unirono rispettivamente con una Margherita Meravigli e con una Caterina Casati, entrambi milanesissime. E Giovanni ebbe poi altre mogli, e cioè Caterina di Marcolino Barbavara, figlia di un segretario ducale lombardo, e un'altra Casati di nome Donnina. Tra gli anni 50 e gli anni 60, inoltre, Cicco ebbe da sua moglie numerosi figli, e cioè Gian Giacomo nel 1453, Margherita nel 1456, Antonio 1457, Sigismondo 1459, Ludovico 1460, Ippolita nel 61 e Cecilia nel 64. Ebbene, anche per alcuni di loro egli fece in tempo a combinare dei bei matrimoni, come quella di Margherita con Guido Galeotto Torelli, quello di Cecilia con Gaspare Visconti, quello di Antonio con Beatrice San Vitale. Evidentemente era insomma il disegno di legarsi alle migliori famiglie milanesi o lombarde. Oltre a questo, si potrebbe poi ricordare gli sforzi compiuti da Cicco per il proprio consolidamento patrimoniale nell'ambito del Ducato. E sin dagli anni 50, infatti, egli comprò o prese in affitto grandi proprietà un po' per tutta la Lombardia, nel Milanese, nell'Odigiano e Cremonese, nel Pavese e Novarese. Acquistò inoltre case a Milano, a cominciare dal palazzo di Porta Comasina, la cosiddetta Domus Magna, non lontano dalla chiesa del Carmine, e così pure a Pavia, Cremona, Alessandria, Vigevano e Monza. A ciò si aggiungono ancora i molti privilegi che Cicco acquisì grazie al costante favore dei duchi. E già nel 1450 egli ricevette ad esempio la cittadinanza milanese, cui fecero poi seguito quelle di tutte le altre città del Ducato: Pavia, Piacenza, Parma, Alessandria, Novara, Como, Lodi, Cremona. E poi ci furono le investiture feudali. Nel 1451 Cicco fu infatti investito del feudo di Sartirana, in Lomellina, e nel 1466, dopo la morte dello Sforza, comprò dalla Camera Ducale i feudi di Castelnovetto e Valle nel Pavese. I fondi segreti. Beh, certo, l'accumulo di molte ricchezze favorivano ovviamente la sua posizione di potere e, se vogliamo, gli abusi che questa consentiva. Dovette indurre Simonetta a non limitarsi ai soli investimenti lombardi. Nel corso degli anni, infatti, egli si creò delle riserve anche fuori dal Ducato, forse per cautelarsi dell'eventualità di un suo personale rovescio o di un tracollo della dinastia. Sta di fatto che già alla fine degli anni 60 si diceva che egli avesse fatto uscire dalla Lombardia una vera fortuna, acquistando segretamente titoli sul Monte di Venezia per non meno di 200.000 ducati. Inoltre si racconta che nel 1479, quando ormai si trovava rinchiuso nel castello di Pavia, egli avesse ricevuto da Ludovico il Moro l'offerta della libertà in cambio di 500.000 di ducati, che attingeva ai propri fondi segreti a Firenze, il cui Moro evidentemente sapeva. Sono però significative anche le parole riferiteci in latino, ma che qui ci riportiamo in traduzione italiana, con cui Cicco, secondo una cronaca del tempo, avrebbe replicato a quella proposta. Mi sono sempre adoperato e battuto per un leale governo dello Stato di Milano. E questa è la ricompensa? Se ho sbagliato in alcunché, che mi puniscano. Ma il denaro che ho guadagnato con tanta fatica voglio che sia dei miei figli. Si vede bene, insomma, che l'arricchimento personale, sia pure realizzato con il ricorso a tangenti di estorsione o al trasferimento di capitali all'estero, non erano da lui avvertiti come dati contraddittori rispetto all'idea di un leale servizio al principe e allo Stato. E in effetti la sua lealtà di fondo agli sforzi non può oggettivamente essere messa in discussione. www.redigio.it e la storia continua.